지 런지.
Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club. Iniziamo subito, un attimo, e chiamiamo il nostro primo ospite, il primo ospite della giornata. Mi sembra appropriato, la canzone perfetta per un road trip, perché parleremo proprio di un road trip. Al telefono abbiamo niente po' di meno che G. Barbasso. Buongiorno.
Good morning, Jimmy Tranquillo. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
Hello, my friend. Long time not talking to you. What's going on over there? How you doing?
Allora, sai che se vai, diciamo, un passetto in più sull'inglese, io proprio già mi perdo, quindi rimaniamo sull'italiano.
Allora, G. Barbasso, un road trip, accidenti, è un viaggio in automobile, da Pistoia, partenza Pistoia, arrivo a Berlino. Wow, G. Barbasso, sì, sì. Dai, racconta.
Allora, settembre 2012, credo, se non erro, viaggio della maturità o comunque un anno dopo, insomma quel periodo lì, fine superiore, inizio università. Molto banalmente, i soldi erano pochi e paradossalmente ci conveniva fare il viaggio diciamo con più persone in macchina, con una macchina GPL, piuttosto che utilizzare l'Interrail.
E quindi
anche se dal punto di vista ambientale magari sarebbe stato meglio utilizzare il treno, siamo andati in macchina riempiendola e facendo questo viaggio. Allora, circa 3.000 chilometri più o meno,
che tipo di macchina, quante persone e chi era e chi eravate?
Allora, era una Hyundai, diciamo, che secondo me non si aspettava di fare quel viaggio lì, diciamo che noi avevamo sopravvalutato, una Hyundai a GPL, eravamo in quattro, io, Giacomo, Francesco e Lorenzo, quattro amici, diciamo, di vecchia data, macchina prestata dai genitori. Diciamo addirittura c'era proprio una tabella di marcia su quanti chilometri doveva fare ognuno e poi si ruotava con uno schema, quindi chi era accanto al passeggero doveva rimanere sveglio, gli altri invece potevano riposarsi, chi era alla guida sceglieva anche la musica e si andare via fare chilometri.
Quindi tutto d'un fiato, non stop praticamente.
No, invece no, abbiamo fatto Pistoia a Monaco. E abbiamo dormito una notte a Monaco, fattibilissimo, niente di diciamo, sì, dal punto di vista, certo, di guida, fattibile.
Sì.
Pistoia a Monaco e poi Monaco-Berlino, e poi Berlino siamo stati qualche giorno, e poi abbiamo fatto Monaco, Innsbruck, e poi siamo rientrati a Pistoia.
Tutto liscio e... durante il viaggio, niente inconvenienti?
Tutto liscio durante il viaggio. Unico, forse unica questione è stato il fatto che fuori dall'Italia il GPL si fa come la, diciamo in self.
Ai.
si può fare anche self, quindi diciamo all'inizio uno deve prendere un attimo le misure con questi pistoloni pieni di gas, e poi dopo insomma dopo è abbastanza semplice, però fuori dall'Italia c'è questa particolarità qui che almeno se non erro in Germania credo che il GPL tuttora si possa fare in autonomia, poi magari mi correggeranno, però e questa è stata la particolarità.
E poi arrivati a Berlino che cosa è successo?
Allora arrivati a Berlino noi alloggiavamo in classe, proprio vabbè, classe ostello in camerata, quindi insomma con tutte le varie vicissitudini della camerata, di quelli che alle 4 di notte ti accendono la luce, di quelli che russa e via discorrendo, e ci siamo fatti un giro abbastanza direi canonico tra per esempio il palazzo, la sede del Parlamento tedesco, quindi il Reichstag, spero di averlo pronunciato bene, dove tra l'altro ecco per esempio per farti capire quant'è la mia conoscenza dell'inglese, soprattutto in situazioni di contingenze, io entrai senza ricordare essermi, diciamo, non mi ricordavo che nello zainetto avevo un coltellino, e io volevo entrare nel Parlamento tedesco, immaginati i controlli, con un coltellino, e questa guardia mi fermò, mi guardò malissimo dicendo hai un coltellino, io non mi ricordavo di avere un coltellino, dice no ma figurati se ho un coltellino, e effettivamente
c'era il coltellino
che mi hanno diciamo requisito nel momento della visita. Vabbè, molto bello il palazzo del Parlamento tedesco, poi ci siamo fatti un po' di musei perché andavamo con un ragazzo, Giacomo, che poi si sarebbe iscritto all'Accademia delle Belle Arti, veniva dall'Istituto Artistico, quindi era molto molto appassionato, ci guidava lui. Siamo fatti il Pergamon, cioè siamo fatti il Bauhaus Archiv.
Wow, questo non è una cosa comune,
Infatti lo devo ringraziare anche in onda, perché davvero avere una persona in compagnia che ti guida dal punto di vista museale, poi quando entri lì ti racconta, è un in più davvero di qualità. E poi ci siamo fatti anche il Brücke Museum, spero di averlo pronunciato bene, che era il museo dell'espressionismo tedesco, tra l'altro in un quartiere bellissimo, molto verde.
Wow.
E anche quello è stato un bel museo. Sì.
Barbasso, I'm impressed, un sacco di cultura. Ma poi il recreativo la notte che facevate, immagino.
Allora,
spero che
certo,
uscivate
certo.
Tutte le sere.
Allora, prima del ricreativo io ho messo il mio contributo portando tutta la compagnia nell'orto botanico di Berlino.
Certo.
Insomma, il giardino botanico più grande di tutta la Germania, molto bello, ve lo consiglio per chi andrà a Berlino anche d'estate, è un luogo secondo me, in generale gli orti botanici una capatina nelle città vanno sempre fatte.
Sono d'accordo.
Sul notturno noi ci siamo veramente proprio, non ci abbiamo neanche provato ad entrare al Berghain, lo sai, il classico locale con la lista d'attori che fai la fila,
butta dentro e ti butta fuori,
non ci abbiamo neanche provato perché eravamo
tutti uomini
ma soprattutto degli scappati di casa totalmente al risparmio, quindi
vestiti male
non ci abbiamo nemmeno provato. Però ci siamo fatti sì qualche localino, ci siamo fatti se non ricordo male un locale jazz che si chiama ed è ancora attivo A-Train e poi ecco una cosa notturna che se vuoi è tra l'installazione artistica e un po' la vita berlinese che per noi ragazzi di provincia sembra una roba meravigliosa, beccammo in un parco di Berlino un'installazione artistica fatta da un'associazione, sono andata a cercarmela, un'associazione che si occupa di sensibilizzare il mondo della perdita di piante nelle città, cioè del fatto che molte piante non vengono curate. Si è beccato un tree concert, un concerto degli alberi, dove praticamente sotto degli ippocastani, che tu saprai bene essere una pianta, insomma, sì, che fa queste, queste castagne
anche,
belle.
Anche a Firenze ce ne sono tante. Le castagne non si possono mangiare, quelle dell'Ippo.
Esatto, esatto.
Quelle castagne
quelle castagne lì, praticamente hanno, questa associazione di Berlino ha fatto delle strutture tipo dei geometriche con dei teli luminosi. Dove quando cade un ippocastano, una di queste castagne su questo telo, produce un suono e tutta la sera si crea questa situazione dove le persone si mettono intorno a questi alberi e ascoltano questa performance di castagne che cadono e creano dei suoni.
Cioè,
ed è meraviglioso.
Giovanna, questo per te è stata una coincidenza incredibile.
No.
Le piante, gli ippocastani, la musica è stato veramente, nemmeno a programmarlo non ci saresti mai riuscito a trovarlo. Una
fantastico,
cosa così.
No, fantastico, davvero. Sono andato a recuperare il sito e praticamente credo ci sia ancora, e noi siamo andati intorno a settembre, quindi magari per chi va nel periodo di settembre cerchi un attimo questa cosa del Tree Concert, perché praticamente è davvero molto affascinante questi parchi tutti al buio dove si illuminano queste strutture sotto gli alberi e quando cadono delle foglie o delle castagne producono dei suoni.
Anche, addirittura anche le foglie, quindi molto sensibili, perché le castagne non cadono spessissimo, quindi pensavo un po' tutti ad aspettare che cada la castagna, ma se ci sono anche le foglie, insomma,
è molto particolare. Mi ricordo davvero questa cosa, di dire siamo andati in un altro pianeta, cioè sta roba del concerto degli alberi si parla di più di 10 anni fa. Sai, adesso secondo me la sensibilità sugli alberi è cresciuta tanto, però
sì, dal 2012 a voglia.
Il 2012 ancora secondo me non sarà proprio agli albori di questa sensibilità degli alberi nelle città,
soprattutto da noi in Italia, magari lì era già alta, ma da noi in Italia ancora, insomma, era pochi.
Sì.
Ma a Merz gliene avete dette 4? Ma Merz, no, questo stiamo parlando del nostro ascoltatore Giovanni, il nostro ascoltatore Valerio ha fatto un commento sul nostro numero WhatsApp, però stiamo parlando del 2012, quindi
2012? Quindi
ancora una realtà completamente diversa. Giovanni, sentiamo un po', presentami questo brano che hai consigliato.
Sì, diciamo che Berlino ha in qualche modo è stata culla di tantissima musica, tantissima arte, tantissimi film, però ho scelto questa Sky and Sand, mi sembra, di Paul Kalkbrenner, perché nel 2012 andava fortissimo l'elettronica, noi eravamo appena usciti dalle superiori ed era uscito questo film che si chiamava Berlin Calling, che è altro, non è un grandissimo film, però insomma in quel momento ci colpì, di questo DJ che sì, raccontava un po' anche la vita di questo album, di come aveva raccolto questi suoni per poi fare i suoi pezzi. Era super in voga in molte radio, ma in generale anche nei club, questo pezzo di Paul Kalkbrenner. L'ho scelto perché noi vedemmo questo film prima di partire, Berlin Calling.
Ottima scelta, G Barbasso, grazie mille, buona domenica.
Grazie mille a voi, buon viaggio, ciao Jimmy.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. And we build our castle in the skies and in the sand.
700 io preciso megahertz.
Buongiorno al prossimo ospite, Pierluigi.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Ti sto mandando il tuo stacchetto. Pierluigi, Pierluigi Megahertz.
Molto onorato, molto onorato.
Pierluigi Megahertz, i due giovani, tra virgolette naturalmente, i due giovani di Controradio insieme nello stesso giorno con due avventure fantastiche. Hai sentito Gio Barbasso, un road trip da Pistoia.
Un grande onore essere insomma insieme a Barbasso nella stessa puntata e poi appunto. Sì, ho sentito il road trip di Barbasso verso Berlino, mi sono identificato molto, soprattutto sul fatto di essere rimbalzato nei locali.
Il tipico viaggio della maturità, no?
Esatto.
Più o meno una volta si usava, non so adesso, una volta si usava molto, molto popolare era l'uso dell'Interrail, ma anni prima, per esempio, fino agli anni 70 si faceva in autostop. Poi naturalmente l'autostop è diventato un po' più pericoloso, è passato di moda, la gente non si fermava più. E allora si andava in Interrail, però recentemente.
Bellissimo anche l'autostop come esperienza di viaggio, a me è capitato.
L'hai fatto? E io viaggiavo spesso. Credo nel 79 ancora feci un viaggio all'Europa di un mese in autostop con 50.000 lire. Naturalmente dormendo in sacco a pelo dove capitava.
Bastava quello.
Cioè, avevo uno zainetto dell'Invicta che ancora ce l'ho, naturalmente le cerniere non funzionano più, ma
di quelli immortali proprio.
Ma piccolissimo, cioè di questi che ora si usano per portare la borraccia dell'acqua e una giacchetta. Eppure ci andai avanti per un mese, ma chissà come facevo, non lo so, non mi ricordo. Allora Pierluigi Megahertz, che cosa ci racconti? Dai.
Io ti racconto un viaggio che ho fatto. Anch'io praticamente il viaggio della maturità, diciamo, solo che è durato un po' più di una settimana, è durato quasi un anno, è durato 7 mesi.
Accidenti.
Sono preso un anno sabbatico e sono volato alle Isole Canarie cercando non so cosa.
Belle le Canarie, sono stato anche lì, le hai fatte tutte o ti sei fermato su un'isola in particolare?
Mi sono fermato a lungo su Tenerife dove ero atterrato e poi in realtà la vera, diciamo, chicca del viaggio stava Gomera, che è quest'isoletta con un diametro praticamente di 40 km se di diametro si può parlare, che è veramente un paradiso terrestre.
E che cosa, un anno, ma come sei andato avanti? Lavoravi o sei stato turista per un anno?
Avevo dei soldi da parte, proprio il turista per un anno, vivere alle Canarie appunto senza un euro era molto facile all'epoca. Diciamo, ci siamo anche infilati all'interno di queste comunità, oggi forse si chiamerebbero anche allora ecovillaggi, in cui diciamo c'era una grande condivisione, anche una grande cultura del recupero del cibo, magari no, quello prossimo alla scadenza. Quindi vivevo un po' così, proprio con pochissimi soldi, ho speso veramente quasi nulla. Anche qui abbiamo scroccato anche delle case degli amici.
Certo.
Non ero da solo, ero con mia compagna dell'epoca. Però insomma è stato un viaggio proprio all'avventura.
Allora, dunque, praticamente lo stile di vita che avevi, non dovendo lavorare ed essendo in vacanza, quali erano le tue priorità alle Canarie?
Ma principalmente l'esplorazione.
Ci senti? Ti ho perso, per Luigi.
Ti posso solo.
On sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string.
Eccolo di nuovo, Pierluigi Megahertz. Allora, stava andando in onda Jimmy Buffett. Conosci Jimmy Buffett? No.
Certo, sì, sì, ovviamente.
Allora, conosci, è proprio il campione, diciamo, il campione della musica island style, vivere nelle isole suonando la chitarra, sorseggiando dei margaritas, infatti si intitola Margaritaville il brano. Facevi così, praticamente? Cioè,
no, ho fatto molta vita da spiaggia, perché tante di queste comunità, di questi, diciamo, ecovillaggi proprio sorgevano un po' sulle spiagge, alle Canarie ci sono tante spiagge libere, tanti resort anche, tanta gentrificazione. So che adesso non è come 10 anni fa, dieci anni fa non vivevano l'overtourism che stanno vivendo invece in questi ultimi anni. So che molte delle proteste, no, anche nei confronti dei turisti, sono proprio nate da Tenerife, da Los Cristianos, che rappresenta un po' questa piccola Las Vegas che c'è sulle isole Canarie. Io vivevo da un'altra parte, vivevo sulle spiagge libere, e come spendevo le mie giornate? Ma praticamente facendo quasi niente, passando la vita sulla spiaggia, è un sogno che non tornerà, però appunto esplorando, perché le Canarie comunque si percorrono anche abbastanza bene a piedi, esplorando anche la varia umanità che incontravo lungo il nostro percorso.
Io ci sono stato negli anni 80 proprio a Tenerife, credo che andavo anche in un'altra isola con un volo aereo. Non mi ricordo bene, però ci andai con gente di Controradio, con Frank Alabastro, penso un po', la Giovanna, Frank Alabastro, e giravamo, prendemmo a noleggio le Panditas, che erano delle jeep fatte con la panda.
Bellissime
le Panditas, infatti mi piacerebbe averne una. E una cosa che mi colpì è che Tenerife aveva dei percorsi sotterranei che connettevano gli hotel, e in questi percorsi erano praticamente degli shopping center, una cosa bizzarra per un posto come le Canarie, dove si vive all'aria aperta. C'erano ancora quando sei andato tu?
Non li ho visti, fortunatamente. Ho visto una grande decadenza quando sono arrivato. Evidentemente ci deve essere stato, non so, negli anni 70, gli anni 80, un grande boom turistico per quel che riguarda le Canarie, soprattutto a Tenerife. Sì. Quando sono arrivato io nel 2014, tanti hotel abbandonati, no? Quindi aveva un po' questo sapore di una Las Vegas, però in Walking Dead, non so come dire. Mm-hmm. Quindi c'erano tante strutture, tanti ecomostri, no? Strutture iniziate, sì, mai completate. C'era anche un po' questo, non lo chiamerei fascino perché non era assolutamente fascino, però insomma, bello, un'atmosfera decadente. Nella zona degli alberghi, appunto, ci sono stato poco, veramente molto poco. Questi tunnel di cui parli non li ho visti, però appunto, ti ripeto, non sono,
probabilmente sono... fanno parte di quel boom che dicevi, che praticamente li avevano collegati,
sì,
con percorsi sotterranei che erano pieni di negozi, no? Shopping praticamente.
Esatto. Poi Tenerife è molto particolare, no? Perché a Tenerife sorge il Teide, che sostanzialmente divide a metà, è il vulcano, no? Un vulcano altissimo che divide a metà l'isola, no?
Sì.
La parte nord è molto piovosa, mentre la presenza del vulcano
ferma
fa sì
le
che
nuvole,
la parte
ferma,
sud, sì, dell'isola sia molto secca, molto desertica. Quindi altre isole invece non sono così, sono quelle più ad est sono molto desertiche, come appunto Fuerteventura, Lanzarote, anche Gran Canaria. Quelle invece più ad ovest sono più, diciamo, lussureggianti dal punto di vista della vegetazione. Per esempio alla Gomera, dove sono stato, c'è questa foresta di allori meravigliosa, che è una delle poche foreste che sono rimaste dall'epoca terziaria. Non chiedermi cosa significhi, però comunque si vede che è un bosco molto, molto antico, molto,
molto
bello.
Antico. E i rapporti con le persone, com'era la gente alle Canarie? Con chi stavi? Con i locals?
È successo di stare anche con i locals, in particolar modo alla Gomera, dove abbiamo conosciuto delle persone proprio gomere che ci hanno accolto, diciamo, anche nella loro vita anche professionale, perché ci hanno coinvolto per fare dei laboratori io avevo il clarinetto con me, quindi suonavo, ci hanno coinvolto per collaborare anche con i bambini della scuola per poter fare qualche laboratorio, non che avessimo chissà quale competenza, però insomma, al di là del clarinetto, quindi farli scoprire un po' la musica. Rapporti molto buoni, tra l'altro, diciamo, il turismo della Gomera in particolare è un turismo molto molto fatto per lo più da persone che vengono dal nord Europa e che amano fare trekking, e quindi è successo anche facendo autostop per muoversi da una parte all'altra dell'isola, di incontrare delle persone che poi magari ci offrissero anche la cena in un ristorante perché vedevano in noi viandanti, non lo so, un ricordo di quando erano più giovani. Quindi insomma sì, un turismo molto educato poi anche, perché appunto è un turismo
tutto sommato
fa...
è stata una bella esperienza. Cosa ti ha lasciato?
È un'esperienza pazzesca.
Quell'anno alle Canarie cosa ti ha lasciato nella tua maturazione per Luigi?
Ma ti dirò, intanto l'arte di cavarsela, che insomma per una persona che non ha mai fatto gli scout è una skill importante, diciamo, una cosa sicuramente da non sottovalutare, e poi appunto anche la possibilità di di conoscere più persone in giro per il mondo, e anche quel senso magari, no, di spensieratezza, di pacatezza, che poi quando arrivi anche nell'età adulta, con il fatto che uno giustamente deve lavorare, uno che deve darsi da fare, ecco, una sensazione proprio di spensieratezza totale che ancora me la sogno, ancora la sogno la notte.
Grazie per Luigi Megahertz. Ci sentiamo,
grazie a te, Jimmy.
Ci sentiamo sulla radio, stammi bene. Buona giornata.
Buona conduzione. Ciao.
Parti in vacanza senza pensieri con DR Go 26. Solo a luglio DR 3.0, manuale, benzina, full optional di serie, è tua senza alcun anticipo e 67 rate da 331 euro, che inizi a pagare da gennaio 2026. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tanfisso 4,99, TAEG 6,52. Documentazione precontrattuale assicurativa in concessionaria e sul sito CA Autobank. Iniziativa valida fino al 31 luglio 2025 presso i concessionari aderenti.
All'Esselunga la convenienza parla da sé. Siamo gli sconti fino al 50%, compositori di convenienza. Le offerte sono musica per le nostre orecchie. Con noi la spesa la si fa risparmiando.
All'Esselunga ti aspettano gli sconti fino al 50%. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi, scontato del 50% a 7,99 euro. Fino al 30 luglio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio su esselunga.it.
Torna a Pisa Jazz Rebirth, la rassegna internazionale che unisce nomi leggendari e nuovi talenti del jazz. Al Giardino Scotto di Pisa, fino al 28 luglio, Billy Cobham, Makaya McCraven, Ambrose Akinmusery, Kismet, Isaiah Collier, Nowhere, l'omaggio a Pino Daniele, Nero a metà Experience e altri imperdibili live. E il 28 settembre, alla Città del Teatro di Cascina, l'unica data italiana dell'icona del jazz etiope, Mulatu Astatke. Pisa Jazz Rebirth, iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Luglio, danza di musica con Music Pool. Domenica 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole, la straordinaria compositrice, violoncellista e cantante cubana Ana Carla Mazza, in un vivace viaggio musicale dai Caraibi all'Argentina fino alla bossa jazz. Lunedì 21 alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia, il gradito ritorno di Sergio Cammariere, che celebra 30 anni di carriera con un progetto unico ed intimo. Info e biglietti eventimusicpool.it.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture e musica nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia, a ingresso gratuito. Giovedì 24 luglio, Sandro Joyer, Riccardo Onori, Khalifa Konein, Doni Doni. Venerdì 25, The Zawoz Queen dalla Tanzania, Mama Diabaté, Jabel Canuté, Stefano Pilia e Marco Zanotti, e infine Kefaya con la cantante Ela Hasurur dall'Afghanistan. Info fabbricaeuropa.net.
Contro radio.
Bibbona Calling, la spiaggia libera dell'Ovest.
وهرن رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغرب الغربة حنارة والغربة صعيبة وغدارة قعدت في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهوالك يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهوالي عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري
Questa musica introduce il prossimo viaggio, introduce Rossana Mamberto. Buongiorno Rossana.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Rossana, ci parlerai di qualche aspetto particolare del viaggio in Algeria del Controradio Club. Perché è bello e importante andare in Algeria, Rossana?
Sì, allora intanto volevo ricordare a tutti che ci sono ancora pochissimi posti disponibili per il viaggio, quindi sono ancora 4 posti disponibili, dopodiché insomma il viaggio è al completo e quindi abbiamo deciso di dare la possibilità ancora a chi non avesse ancora prenotato posticipando la data di chiusura delle iscrizioni, quindi c'è ancora un po' di tempo per iscriversi, quindi stiamo cercando queste 4 persone che si vogliono aggregare a noi per partire insieme per l'Algeria. Il viaggio, lo ricordo, tutte le informazioni sono sul sito di Controradio, comunque si svolgerà dall'11 al 20 di ottobre. E perché, per ritornare alla tua domanda, perché è un viaggio particolare? Perché l'Algeria è un paese estremamente interessante. Abbiamo fatto già 2 viaggi l'anno scorso, insomma chi c'è stato se lo ricorda bene, io compresa, che è un viaggio che non sono un paese che non avevo mai visitato, ne avevo solo sentito parlare ovviamente per la storia abbastanza importante che ha avuto, però questo lo rende veramente un paese appunto da visitare. L'Algeria non è un paese come tutti gli altri. L'Algeria è un paese che fino al 2002, quindi insomma in epoca molto recente, è stato chiuso, non è stato possibile visitare, e neanche prima, perché è un paese che insomma dal 1958 al 1972 è stato impegnato nella guerra di liberazione dalla Francia, no? Tutti sappiamo che era una colonia francese, quindi da lì la storia travagliata anche che ha avuto. Dopo il 62 insomma abbiamo ritrovato un paese che stava cercando una propria identità, anzi non ha mai perso la propria identità, gli algerini non hanno mai perso la propria identità, però abbiamo trovato un paese che stava comunque cercando di ritrovare una via, di ricostruirsi con una propria appunto un paese libero che stava ricercando la sua strada. Dopodiché c'è stato questo colpo di Stato con altri 30 anni di guerra civile, quindi insomma l'Algeria, il paese che troviamo adesso, è un paese che avuto da molto da fare e non è stato, appunto, non è stato aperto, non era facile visitare l'Algeria, non lo è stato fino a qualche anno fa, perché comunque un paese dove non c'erano molte infrastrutture, difficile organizzare un viaggio in autonomia in
questo per certi aspetti è un bene, perché non è votato al turismo ancora, ci sta arrivando, quindi praticamente è un paese ancora quasi vergine, si può dire, Rossana?
Sì, assolutamente, è un paese quasi vergine, molto volenteroso anche di aprirsi, quindi le persone sono veramente fantastiche, perché appunto sono molto legate alla propria terra, però percepiscono, sono desiderose di fare conoscere, di raccontare la propria storia, di far conoscere l'Algeria, che tra l'altro è un paese meraviglioso, perché abbiamo tutta la parte nord sulla sponda del Mediterraneo, quindi di fronte a noi, dove ci sono ancora dei siti archeologici meravigliosi che si affacciano sul mare. Andremo a visitare Tipasa, per esempio, questa intera città romana costruita sul Mediterraneo e sul mare. Insomma, se tutti conosciamo la bellezza la ricerca della bellezza degli antichi romani, possiamo chiaramente immaginare dove può essere stata costruita questa città meravigliosa, all'interno della quale passeremo un'intera giornata. Un sito, siamo stati anche l'anno scorso lì a vederlo nel viaggio che abbiamo fatto, un sito assolutamente ricco di fascino e, insomma, e di storia. Addirittura abbiamo lì anche una stele dedicata a Camus, che aveva dedicato un racconto proprio a Tipasa. Dopodiché abbiamo gran parte del paese anche occupato dal Sahara, dal deserto, all'interno del quale ci sono tantissime culture, ne abbiamo parlato ampiamente domenica scorsa, ma sento che stai cercando di interrompere.
Sì, cioè abbiamo, sì, sentiamo un po' l'intervista, esatto, che hai realizzato.
È Mohamed Sellami, che è la guida algerina con cui abbiamo fatto il viaggio l'anno scorso, che molto probabilmente sarà la stessa. Ho registrato questa intervista con lui l'anno scorso durante il viaggio per farci raccontare un po' la storia del paese dalla sua stessa voce.
Il popolo algerino ha sofferto tantissimo, ha sofferto questi 200 anni passati, ha passato 130 anni sotto l'occupazione francese, e come sappiamo l'occupazione francese era un'occupazione di sfruttamento totale del popolo algerino. La gente lavorava, usciva la mattina dall'alba e tornava al tramonto, ma giusto per sopravvivere. Il lavoro era molto duro, molto molto forte, proprio a livello della schiavitù. Questa vita così difficile ha spinto le persone, la gente, il popolo algerino, a ribellarsi contro questo destino crudele. Il popolo algerino si è organizzato tramite i suoi giovani, che hanno organizzato la rivoluzione di indipendenza, che dopo tante riunioni che hanno preceduto l'ultima riunione, quella di sei membri dell'indipendenza, che hanno dato l'inizio alla guerra di rivoluzione il 1 novembre 1954. La guerra è durata quasi 8 anni, fino al 5 luglio 62, che l'Algeria finalmente è diventata di nuovo indipendente. Dopo l'indipendenza, dopo generazioni dalla indipendenza, il popolo algerino voleva la democrazia, il multipartitismo. Dunque noi dopo il 62 abbiamo avuto il partito unico, non c'era democrazia, non c'era il multipartitismo, come dicevo, per cui il popolo algerino, la gioventù si è immobilitata, e prima ancora della caduta del muro di Berlino gli algerini volevano la democrazia. Dunque il 5 ottobre del 1988 i giovani sono usciti per strada per chiedere la democrazia e il multipartitismo. Ci sono stati avvenimenti molto dolorosi, tanti morti, il popolo algerino ha pagato con il sangue e dopodiché il potere all'epoca con il presidente Chedli Benesdid ha optato per il multipartitismo. Questo ha dato nascita a tanti partiti politici e questi partiti politici creato un'opposizione fra di loro. C'era il Fronte Islamico della Salvezza. Il Fronte Islamico della Salvezza era di natura religiosa e aveva un'opposizione ferma e decisa. E questo ha fatto sì che il popolo, che ha passato tanti anni sotto l'unico partito, voleva un cambiamento. Il partito, a mio avviso, che rappresentava la rottura con il vecchio regime, è stato proprio il Partito Islamico, islamista, di Fronte Islamista di Salvezza. Dunque è stato un plebiscito, ha avuto la maggioranza assoluta sia nel Parlamento che nelle amministrative, e questo ha spinto i militari a fare un colpo di Stato. Ha dato nascita a una guerra civile che ha visto massacri terribili, e poi è stata di una durata di 10 anni.
E tu ti ricordi com'era la vita in Algeria in quell'epoca?
Sì, mi ricordo perfettamente bene, era come un film d'horror. Si esce la mattina da casa e non si sa se la sera si tornava o meno. Dunque abbiamo passato un periodo bruttissimo. Il popolo algerino, da questo periodo, ha imparato tanto, e guarda caso, quando c'è stata la rivoluzione primaverile nei paesi arabi, il popolo algerino non si è allineato e non ha fatto la rivoluzione primaverile. Dunque ha imparato la lezione, come vediamo oggi la Libia e la Siria ne pagano ancora le conseguenze di questa rivoluzione.
Come si è evoluta questa situazione di guerra civile?
C'è stato il colpo di Stato e i capi del Partito Islamico sono stati incarcerati, tutti i capi del partito e anche tutti i militanti influenti del partito. Qualcuno si è recato alla resistenza armata, e di cui è scattata una guerra civile che è stata devastante. 250.000 morti. L'Algeria oggi non riesce ancora a trovare se stessa, un proprio cammino corretto che le proietta verso il futuro. I giovani di oggi, ma anche intellettuali, e giornalisti, avvocati, cercano di avere più libertà. Più libertà di espressione, più libertà di azione nella politica e pure nell'economia, che oggi è un po' difficile. Oggi, con l'occasione del 1° novembre, proprio 3 o 4 giorni fa, è stato scarcerato un noto giornalista che sarebbe Qadi Ehsan. È stato in prigione per più di 2 anni o quasi 2 anni per motivi futili, giusto perché faceva il suo lavoro e un giornalista. Ecco quello che manca in Algeria di oggi: la libertà.
Abbiamo visto che molti, appunto, degli intellettuali, vignettisti, giornalisti, infatti parlano dell'Algeria, ma lo fanno dalla Francia, per esempio. Dall'altro lato, però, il paese comunque non si presenta come un paese del tutto chiuso. Vediamo anche proprio con questo viaggio che abbiamo fatto con Controradio, cioè abbiamo la possibilità di viaggiare, un paese che in qualche modo sta un po' guardando anche al futuro, al turismo, sta incominciando, insomma, muoversi qualcosa. Dall'altro, la presenza costante però della polizia.
Meno male che c'è un spiffero di libertà e di movimento che permette alla popolazione di sperare in un futuro migliore. Come avete visto, l'Algeria è un bellissimo paese, molto grande, vasto, e ci sono tantissime cose da scoprire, però rimane ancora poco, cioè rispetto alle potenzialità che ha, l'Algeria viaggia a una velocità molto, molto ridotta per quello che poteva avere. Un paese grandissimo, ha bisogno di tante energie e queste energie purtroppo non sono del tutto liberate. Nonostante le difficoltà che il paese incontra nella sua vita quotidiana, e poi i ragazzi non hanno paura del futuro e amano il loro paese, sono gelosi della loro patria, lo difendono e cercano di trovare un speraio di futuro.
Tra l'altro lo abbiamo visto proprio viaggiando per l'Algeria, veramente l'età della popolazione è molto, cioè sono tutti molto giovani, sono tantissimi giovani in Algeria.
Sì, la maggior parte della popolazione è giovane, percentuale altissimo quello di giovani rispetto agli anziani, dunque è una forza popolare che dovrebbe proiettare il paese nel futuro con un'energia veramente forte.
Bella questa ultima riflessione, no? I giovani, la forza dei giovani per proiettare il paese nel futuro, Rossana.
Sì, sì, è una percezione molto forte, è vero che ci sono tantissimi giovani, è vero che hanno voglia di andare, è un paese che insomma sicuramente partirà veloce. E, riguardo agli intellettuali, musicisti, cantanti, giornalisti, è vero, tantissimi intervengono dalla Francia dove tuttora stanno. A questo proposito, infatti, volevo lanciare una canzone di Rachid Tahakan, che è un musicista attivista algerino che viveva a Parigi perché è mancato non tantissimo tempo fa, che appunto come tanti hanno fatto sentire, continuano a fare sentire la voce degli algerini insomma dalla Francia dove tuttora risiedono.
Va bene, chiudiamo con questo. Ricordiamo però per l'ultima volta il viaggio il contrario,
sì, credo. 11-20 ottobre faremo la parte nord-ovest dell'Algeria, ci sposteremo poi al centro, proprio in mezzo al deserto, alcuni voli interni, un paese meraviglioso, una guida locale parlante italiano, tutti insomma strutture ovviamente certificate stile Controradio, un autobus riservato a noi, insomma vi aspettiamo, mancano 4 persone, insomma saremo molto contenti di averle con noi.
Grazie Rossana Mamberto, chiudiamo con questa canzone, questa edizione ed è Che ci fate lì, e la traduzione di Viaggi Domenicali del Controradio Club, rimanete sintonizzati su Controradio perché poi sarò in conduzione insieme a voi fino alle ore 13. Buona giornata Rossana.
Un saluto a tutti, buona giornata.
T'es qui toi, t'es qui moi.
T'es pas qui, t'es pas quoi.
T'es qui toi, t'es qui moi.
Mais toi t'es qui, t'es quoi.
N'oublie pas qu'avant toi
y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
Y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi.
T'es pas qui, t'es pas quoi.
T'es qui toi, t'es qui moi.
Mais toi t'es qui, t'es quoi. Y'en aura de la bavure
et des collés au mur.
Et dans ce tas d'ordures
y'aura-t-il toi, y'aura-t-il moi.
Y'aura-t-il toi, y'aura-t-il moi. Y'aura-t-il les langues de bois. Des selles en tout cas y'en aura. Du sang qui coule y'en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi.
T'es pas qui, t'es pas quoi.
T'es qui toi, t'es qui moi.
Mais toi t'es qui, t'es quoi. Y'aura-t-il toi, y'aura-t-il moi, y'aura-t-il les langues de bois, des ciels en tout cas, y'en aura du sang qui coule, y'en aura pas.
C'était qu'une fois,
où ça ne finira.
Mais tout ça,
c'est entre toi et moi. T'es qui, dis-moi, c'était pas toi. C'était pas moi, dis-moi, t'es qui. Yeah.
toi, t'es qui, moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui, toi, t'es qui, moi?
Et toi, t'es qui, t'es quoi? N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, prends-moi.
Il y en aura, il y en aura. Toi mais t'es qui moi si t'es pas moi, dis-moi t'es qui, t'es qui, dis-moi si t'es pas toi, si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
La radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia.
Controradio.
I'm looking hard for home.